legati con Massimo Alberizzi di Africa Express, e con lui vogliamo fare il punto sul genocidio silenzioso che è in corso in Sudan. In Sudan la guerra continua, nell'indifferenza di buona parte dei movimenti contro guerra e riarmo su scala globale. Nel nostro paese, salvo piccole eccezioni, pare che a nessuno interessi il peggior genocidio di questo secolo. La guerra per il potere e il controllo delle risorse, scoppiata tra le fazioni di Al-Burhan e di Emetti, ha fatto oltre 150.000 morti e obbligato allo sfollamento o all'esilio oltre 14 milioni di persone. È probabile che si arrivi prima o poi ad una sostanziale balcanizzazione del paese, ma nel frattempo, anche nel senso letterale del termine, pulizia etnica, stupri e massacri sono prerogativa di entrambe le fazioni che si contendono il controllo del paese. Oggi in Sudan è in corso la peggiore crisi umanitaria del pianeta. La morte per fame e per sete è una realtà dichiarata in modo esplicito dall'ONU, che non ha risorse per impedire che milioni di persone, in primis bambini ed anziani, muoiano di inedia. Buongiorno Massimo Alberizzi.
Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, ci vuoi parlare di che cosa sta succedendo in Sudan?
Guarda, quello che posso dirti, te lo dico in questo momento, ma tra 10 minuti può essere ancora peggio, la situazione non migliora, naturalmente. Hai detto bene, ci sono sfollati, morti per fame, non ci sono soldi e risorse per nutrire queste persone. Il Programma Alimentare Mondiale ha lanciato un allarme, e quello che hai detto all'inizio è interessante: fuori dagli occhi dei grandi media, e quindi diciamo è un genocidio, come hai detto, dimenticato. Sì, perché è dimenticato? Perché la gente non ne parla, ne parliamo noi di Africa Express, qualcuno ogni tanto fa qualche articolo, ma soprattutto mancano i grandi media, che facciano delle inchieste, vadano sul posto, vadano a controllare cosa succede. Ecco, non c'è più niente, è distrutto, tutto distrutto. Ci sono continuamente bombardamenti da parte dei ribelli piuttosto che del governo cosiddetto, perché poi lì c'è una, sì, chi è ribelle e chi è governo non è molto chiaro, nel senso sì, c'è l'etichetta, però devo dire che sai, la situazione è molto fluida, quindi uno diventa ribelle o quando è governo, oppure può diventare governo quando è ribelle. Quindi è proprio la fame l'arma più potente della guerra, insomma, perché poi fuggono i profughi sudanesi, fuggono nei paesi vicini, Libia, Chad, Sud Sudan, Centrafrica, che sono già pieni di profughi e con problemi enormi anche loro. Quindi il reddito di questi paesi è bassissimo, la gente è poverissima, sai, scappi da un posto per andare da un inferno per andare in un altro inferno, insomma. E quindi la situazione è veramente grave. Il fatto che appunto sfugga agli occhi di tutti, sfugge anche agli occhi dei donatori, quindi ci sono veramente delle situazioni drammatiche, di cui non ci rendiamo conto.
Ecco, noi vorremmo che chi ci ascolta se ne rendesse conto, perché c'è il genocidio terribile a Gaza, che però è sotto gli occhi di tutti i movimenti, è sotto gli occhi di mille iniziative, mentre per quello che riguarda il Sudan non c'è nessuno che se ne interessi. Io ho un po' la sensazione che, come dire, il Sudan sfugga un po' alle logiche campiste che fanno parte di alcuni approcci, e quindi, siccome nessuno sa chi sono i buoni e chi sono i cattivi, in realtà io penso che nelle guerre tendenzialmente siano entrambi cattivi, ma detto questo, resta il fatto che sta succedendo qualcosa di assolutamente mostruoso, ma tranne qualche rara eccezione nessuno ne parla, nessuno ne sa. Ecco, questa forse è la prima cosa da dire.
Sì, guarda, io dico che la maledizione dei paesi africani è la loro ricchezza. Quando si scoprono giacimenti minerali, possono essere petrolio, però anche terre rare, ma anche più banali, considerati banali tra virgolette, tipo rame, allora scoppia la guerra tra per impadronirsi di queste risorse, ovviamente coinvolgere popolazioni locali, i leader locali, i governi veri e finti locali che ci sono. Adesso per esempio non arriva il cibo per sfamare la gente, ma arrivano armi e arrivano i mercenari, mercenari di vari paesi, perché poi noi che siamo abituati comunque a vedere il mondo in qualche modo diviso, per esempio i russi sono da una parte, gli americani dall'altra, ecco, in Sudan nelle alcune miniere si sono spartiti le miniere tra gli uni e gli altri e quindi c'è una sorta di collaborazione tra i due, anche in Libia la stessa cosa tra l'altro. E quindi, sai,
sarà per questo che i filo russi e i filo americani sono in imbarazzo?
Sì, sono in imbarazzo nella spartizione delle risorse, ma devo dire che poi alla fine, no, mentre i burattinai si mettono d'accordo, i burattini non riescono a mettersi d'accordo e litigano tra di loro, si scannano.
Chiarissimo. Ecco, ma rispetto a questo, dove sono queste miniere di rame, così riusciamo a localizzare?
No, io ho detto rame, in realtà le miniere sono d'oro, quelle che interessano di più. Dico, no, dicevo, per esempio in Congo ci sono le miniere di rame, non che io sappia in Sudan, però il problema è la risorsa, che può essere anche una risorsa meno vistosa della miniera d'oro. Se io dico miniera d'oro capiscono tutti, ma le miniere di rame, che adesso magari sono meno importanti perché con la fibra ottica il rame ha perso di valore e di interesse, però ci sono delle miniere che sono per esempio di fosfati, di altri minerali, che sono delle risorse importanti su cui si vuole mettere le mani.
Chiarissimo. E quindi questa è la partita che si sta giocando. Ma credo che il punto peggiore sia rappresentato dal Darfur, che è considerato il luogo peggiore dove vivere in questo momento.
Sì, il Darfur, perché sai, il Darfur c'è anche un problema di razzismo, perché c'è un problema di razzismo fondamentalmente. I darfuriani sono africani, sono neri, non sono arabi. Per esempio il Masalit, che è una delle tribù, parla arabo, ma lo scrive con una calligrafia latina, col nostro alfabeto. Ecco, la lingua Masalit è una lingua scritta, traslitterata in latino, nelle lingue in caratteri latini. Per dirti la differenza, sottolineare la differenza, ovviamente questo non ha una grande importanza quando la gente si scanna tra di loro, ma per far capire come siano completamente diversi, hanno nomi africani, non si chiamano Ali, Omar, Abdallah, hanno dei nomi incomprensibili che sono proprio africani. Ecco, negli arabi sono, diciamo, le tribù ricche, c'è un odio verso questi che erano considerati gli schiavi e che, guarda caso, non vogliono più essere schiavi, e quindi si ribellano, e quindi la ribellione è sempre negativa per i più forti e i potenti.
Chiarissimo. Io ho detto, credendo di aver ragione, che le due fazioni in gioco sono della stessa forza, non è che ci può essere una fazione che si comporta in maniera più decorosa rispetto all'altra.
Sì, però ci sono poi gli alleati regionali, per esempio le Rapid Support Forces, che sarebbero considerati tra virgolette ribelli, gli ex Janjaweed, sono sostenuti dagli Emirati Arabi Uniti, per dire un esempio, mentre l'Arabia Saudita, pure sono paesi tra di loro alleati, sostiene il governo di Al-Burhan, sempre tra virgolette sia governo che ribelli. Quindi sai, è anche difficile mettere le mani nella geopolitica, le mani inteso come intellettuali, come intelletto per capire la geografia politica, che varia da un momento all'altro, perché poi cambiano magari gli interessi, cambiano immediatamente le alleanze. La lealtà è un termine sconosciuto da quelle parti, quindi io sono alleato tuo perché in quel momento mi dai accesso alle tue risorse, poi se uno me ne dai più, oppure me ne dà di più il tuo vicino, o ha risorse maggiori, io cambio l'alleanza immediatamente.
Chiarissimo. Quindi non si tratta di interessi sporchi e chiari, che bisogna,
certo,
in qualche modo
per tutte le guerre c'è dietro interessi sporchi, ammantate poi di democrazia, di libertà, ma in realtà nessuno si imbarca in una guerra che costa milioni di dollari, se non ha un interesse poi di recuperare questo milioni di dollari demoltiplicato naturalmente.
Ecco, siamo arrivati a 14 rotti milioni di persone che hanno dovuto lasciare le loro case e che sono esuli in parte all'interno del paese, in altra parte, come dicevi tu all'inizio, all'esterno del paese. E a questa gente non arriva nulla, quindi siamo di fronte a una carestia spaventosa.
Sì, non arriva perché poi, sai, ci sono anche i campi minati, per cui non puoi più coltivare alcune volte. E quindi perché non rischi la vita per coltivare? Questi sono dei problemi enormi, naturalmente, di cui noi non ci rendiamo conto, perché crediamo che la guerra sia un risico. Non è proprio un risico, ecco. O meglio, ha tante sfaccettature, magari ci rendiamo conto che porta morte, disastri e povertà la guerra, però c'ha tante mille sfaccettature che bisognerebbe vedere, analizzare sotto la lente una per una, ecco.
Chiarissimo. E per quello che riguarda la questione del che cosa si può fare in questo momento per cercare di in qualche modo inceppare tutto questo, perché fino a poco, insomma, c'è stata anche una grande rivolta in Sudan, ci sono stati movimenti che hanno fatto cadere Bashir. Che cosa ne è rimasto di questi movimenti?
Guarda, per esempio, pochi lo sanno, nel senso che tutti lo sanno, ma nessuno lo dice, almeno chi ha una certa età come me, un'età certa, anzi. Il Sudan negli anni 50, prima e subito dopo l'indipendenza, era un paese fortemente influenzato dai laici. Il Partito Comunista Sudanese era il più forte di tutta l'Africa, forse salvo il Sudafrica, ecco, ma era fortissimo, e questo era dovuto al fatto che c'erano delle ferrovie, c'erano gli stabilimenti dove si costruivano, comunque si attrezzavano e mantenevano le ferrovie, e c'era un forte movimento operaio. Quindi erano proprio, io mi ricordo la prima volta che sono andato in Sudan, che c'era la Camel Beer, poi la birra Camel, la marca naturalmente, non birra di cammello. Ecco, subito dopo è arrivata questa rivolta di Nimeiri, che si è appoggiato agli islamisti per il potere, naturalmente, perché lì il più laico degli islamisti beve birra e il meno laico whisky. Quindi sai, non c'è questa santità islamista naturale dentro, impregnata, la popolazione sudanese non è impregnata di islamismo, però è costretta all'islamismo perché il potere vuole gestire tutto attraverso la superstizione religiosa, e quindi certo c'è una forte società civile intensa, ideologica e con idee in Sudan, che però non ha mai avuto sbocco, perché praticamente, tranne una brevissima parentesi, c'è una dittatura da sempre.
Cioè, però la parentesi è stata una parentesi interessante, che ha evidenziato...
No, ce ne sono state due o tre. Una, per esempio, in cui Al-Mahdi era il primo ministro, l'altra ultimamente con la battaglia del 14 e subito dopo nella seconda decade del 2000, dove c'è stata sì forti movimenti di massa che hanno abbattuto il dittatore Omar al-Bashir, al quale però si è sostituito questo qui di Burhan, che appunto poi ha litigato con l'altro, che non mi pare meglio comunque.
No, certamente.
Se lui al potere sarebbe anche lui dittatore, guarda.
Beh, ho pochi dubbi in merito, visto il suo passato, e tra l'altro in tutta questa vicenda c'è stata, non so se ci sia ancora, ma c'è stata una diretta supporto da parte dell'Italia, almeno nei confronti delle Rapid Support Forces, visto che pochi mesi prima li alleà.
Sì. Abbiamo denunciato per primi su Africa Express il fatto che appunto i servizi segreti italiani erano d'accordo con gli Al-Jamid per bloccare i migranti. Quindi abbiamo fatto delle grosse cretinate e porcate, perché per tappare una falla ne abbiamo aperta un'altra praticamente, cosa che spesso accade nella civiltà, cosiddetta civiltà occidentale, che per combattere magari un dittatore alimenta un altro dittatore islamista. Guardiamo Bin Laden, come è stato sostenuto dagli americani per combattere i sovietici in Afghanistan. Poi Bin Laden è andato in Somalia, quindi è diventato quello che è diventato, ma è partito con grande aiuto militare, addirittura americano. Addirittura a Gaza in questo momento potrebbe sorprendere che contro Hamas Netanyahu stia fornendo armi e supporto logistico all'ISIS. Quindi ci sono guerriglieri dell'ISIS dentro Gaza che combattono contro Hamas e contro la popolazione, sostenuti da Israele.
D'altra parte è una mania di Israele. In passato, per contrastare le organizzazioni laiche, aveva di fatto supportato la crescita di Hamas. Poi si è rivelato, come nel caso di Bin Laden, un pessimo affare, e adesso stanno riproducendo lo stesso tipo di affare, soffiando sul fuoco della guerra tra islamisti di diverse fazioni, tra i seguaci del califfato e la fratellanza musulmana.
Purtroppo, Maria, è il pensiero ideologico fascista che dice che il nemico del mio nemico è mio amico. E quindi, in questo senso, i sovietici e gli islamisti odiavano i sovietici, quindi gli islamisti sono diventati i nostri amici. L'ISIS odia Hamas e quindi è diventato amico di Netanyahu.
Sì, purtroppo queste dinamiche le vediamo rispuntare anche alle nostre latitudini, dove, se non altro perché abbiamo la pancia piena, non abbiamo ancora le bombe sulla testa, dovremmo avere, come dire, la mente più lucida, ma questo non avviene.
Certo.
Benissimo, c'è qualche cosa che tu ritieni opportuno aggiungere?
No, la situazione è drammatica non solo lì, anche in Congo ci sono altri piccoli focolai di guerra, ma piccoli perché sono limitati a dei focolai regionali, che sono abbastanza gravi un po' in tutta l'Africa. Continua l'instabilità, per esempio in Centrafrica, nella Repubblica Centrafricana, in Libia lo sappiamo, non ne parliamo, ma ci sono anche focolai in Nigeria, insomma. Situazione è abbastanza complicata e difficile.
Ti ringrazio molto, alla prossima.
Grazie a te, saluti a tutti, a te e agli ascoltatori.